Eccoci qua, buon pomeriggio da Marco Piccari
e da Stefano Impallomeni. Buon pomeriggio Marco, buon pomeriggio a tutti, buon Maracanà.
Maracanà, versione sempre più estiva, caro il mio Stefano Impallomeni, con questi europei che incombono, ma adesso li lasciamo un attimo da parte perché andiamo, ritorniamo sulla questione Quaraschelia. Voglio capire un attimo bene che sviluppi questo di Quaraschelia, no? Ma stamattina
le uscite del papà, della gente, via da Napoli, siamo la Champions League. Hey man, come diceva Ranieri.
No, però ragazzi, allora io ho trovato, te lo dico, dai, poi lascio la parola a tutti. Poco professionale la gente.
C'è scritto, vogliamo andare.
Plim plan, chi è?
Tra parentesi, c'è il Paris Saint-Germain che ha suonato. Esatto. Ecco, questo è
bravo, bravo Maglioc, Claudio, che è sempre tempestivo, puntuale. Mi lasci.
Ha suonato il Paris Saint-Germain.
Sarà arrabbiato il presidente.
De Laurentiis si dice che è arrabbiato.
Dici no?
Guarda qui. Vogliamo andarcene.
Tutta la carovana. Ricordati, caro Quara.
Chi eri prima e chi sei adesso?
Presidente,
ragazzi,
se non è lo chiama, veramente, lo
bisogna
caro
pure.
Quara,
Le palle ce ne hanno abbastanza.
Ecco, questo secondo me l'ha detto. Allora, Niccolò Ceccarini, buon pomeriggio.
Eccomi, buon pomeriggio
a
voi.
Nick.
Ciao
Nick, ben trovato. Buon lunedì a Niccolò Ceccarini. Ritrovo sempre con piacere Daniele Garbo. Daniele.
Ciao Marco, ben ritrovati.
Massimo Bonanni.
Ciao Daniele, ciao Massimo.
Ciao ragazzi.
E poi proprio dall'angolo visuale di Napoli non potevo non disturbare oggi Arturo Minervini, il vice direttore di A Tutto Napoli. Arturo, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti, un abbraccio.
Arturo, io voglio iniziare da te, dai. Che aria tira? Sono le ore, aspetta, questa è così, siamo rigorosamente in diretta, 14:40. Che aria tira a Napoli?
Ancora mi fumano le palle.
Ecco, la risposta.
Ecco, credo che sia in diretta, no? Questa dichiarazione sia attualissima perché c'è grande fastidio nel club, non a caso ieri il Napoli ha ritenuto opportuno rispondere in piena notte alle parole di Quaraschelia, perché quel tipo di parole necessitavano probabilmente un intervento immediato. Sono d'accordo con la linea del club, ho trovato fastidiosissime le parole della gente, del papà, il momento poi fa sorridere, no? Non vogliamo distrarre il calciatore e poi lanciano queste bombe, ce ne andiamo, la Champions, tutto paradossale. Probabilmente, ecco, quella stagione orribile che il Napoli ha vissuto non è ancora finita, questa è una coda velenosa, così come quella di Di Lorenzo, è la testimonianza che tutto quello che è accaduto in campo non è accaduto solo per questioni di campo.
Allora, visto che hai citato, intanto vado anche da Nick per conoscere un po' quello che può succedere, perché tu hai citato naturalmente il comunicato del Napoli. Ricordiamo che la gente e il papà in sostanza hanno detto che vuole andare in Champions, non vogliono perdere ulteriore tempo, e ha detto non dobbiamo creare di fatto, dice, che nessuno pensi che vuole rimanere al Napoli. Cioè, questo è stato un po' il riassunto delle parole della gente e del papà. Poi è arrivato il comunicato del Napoli che ha detto chiaramente che, in riferimento alle dichiarazioni dell'agente di Quaraschelia e del padre, il Calcio Napoli ribadisce che il giocatore ha un contratto di altri 3 anni con la società. Quaraschelia non è sul mercato, non sono gli agenti o i padri che decidono del futuro di un calciatore sotto contratto con il Napoli, ma la società Calcio Napoli, 3 punti esclamativi, fine della storia. E quindi qui c'è la mano di
Aurelio. C'era la firma di De Laurentiis, proprio.
Fine della storia. Nick?
Ma la situazione è chiarissima, secondo me. Molto chiara. Cioè, io vi do una lettura non sulla singola situazione, ma su un'ampia lettura più ampia. Cioè, il discorso è questo. Non ci sono offerte per Osimhen. Loro speravano di vendere Osimhen perché Osimhen voleva andare. E con Osimhen loro pensavano di sistemare un po' la questione del mercato, poter fare altre operazioni e quindi conseguentemente mettere dentro 2 difensori centrali, prendere un altro centrocampista, andare a sostituire Osimhen e allo stesso tempo, grazie al lavoro di Conte, convincere Quaraschelia ad andare. La situazione ora è ribaltata, cioè c'è un'offerta da 100 milioni del Paris Saint-Germain, ma per Quaraschelia. E quindi ora il Napoli è andato in difficoltà, perché effettivamente la strategia era esattamente l'opposta. cioè non è che sia cambiata, perché l'obiettivo di Ferreira Kvaratskhelia c'è anche ora, però adesso il Napoli è in una situazione di difficoltà, perché ha un giocatore che è richiesto da un club importantissimo, che è pronto a ricoprirlo d'oro, e allo stesso tempo il Napoli deve respingere l'assalto su Kvaratskhelia e non ha in questo momento una gestione, o quantomeno non sa quale può essere il destino di Osimhen. E quindi, al di là comunicati o non comunicati, questo chiaramente sta tenendo un po' tutti sulla corda. Poi è ovvio che Kvaratskhelia gli deve essere adeguato l'ingaggio, perché quello con cui è arrivato il primo anno a Napoli non può essere lo stesso rispetto a quello che naturalmente ha dimostrato non solo il primo anno, ma infatti anche l'anno scorso. Il problema è che oggi le prove di forza non so se possono portare comunque a un risultato positivo. Poi è chiaro che se uno firma un contratto ce l'ha, appunto, e basta, però qui la situazione va risolta con la diplomazia, e quindi credo che sarà necessario capire soprattutto che succede con Osimhen. Secondo me la svolta è quella: se loro riescono a capire se c'è qualcosa per Osimhen, possono tentare di gestire ancora Kvaratskhelia. Se non hanno un'offerta, o quantomeno questo discorso su Osimhen si allunga, e allora lì bisognerà affrontarla in maniera decisa, e quindi cercare di trattenere Kvaratskhelia. Mi sembra tutto abbastanza facile da prevedere, diciamo, da capire, solo che naturalmente fa bene il Napoli a insistere, perché lo vuole tenere, lo deve tenere Kvaratskhelia. Dall'altro lato però c'è un club che offre tanti soldi, e anche tanti soldi al giocatore, quindi questo è diventato.
Io credo che il problema non sia nemmeno l'adeguamento del contratto, il problema è che dall'altra parte Stefano c'è un club che te dà tanto.
L'ha detto Nick, sì.
L'ha detto, cioè, chiarissimo, quindi che te vuoi adeguare. Lì bisogna trovare un modo per vendere il giocatore.
Non si possa risolvere con 100 milioni, una somma
clamorosa. Sì, io credo che il Napoli, guarda, abbia già anche in testa l'eventuale alternativa a Kvaratskhelia, che è Federico Chiesa, mi sembra abbastanza evidente, cioè non è che non abbiano un'idea, però è chiaro che, cioè, era
che
stato
secondo
tutto
me ci guadagnerebbe in questo momento.
Non lo so,
Permetto di dissentire,
No, ci mancherebbe
anche,
Arturo, dissentire
anche
pure.
4 anni in meno qua, ragazzi. Poi,
vabbè,
è chiaro che
io ti dico che Chiesa è il giocatore per Conte proprio. Poi
è chiaro, per Conte. Ecco, Kvara ha fatto una stagione importante anche quest'anno, in tutte le difficoltà del Napoli. Se rivediamo poi gli highlights un po' della stagione, è un giocatore forte. Io sono convinto che il Napoli lo terrà almeno per un altro anno. Poi ha ragione Nick, è chiaro che Osimhen è un po' la spada di Damocle, per assurdo, perché ha firmato un rinnovo che il Napoli non vuole, non può sostenere, a cifre importantissime. Però credo che adesso siamo solo all'inizio del mercato, poi prima o poi qualcuno si farà prendere dalla gola per Osimhen e qualcosa arriverà, se non i 130 della clausola. Penso che 100,
ma quell'incazzatura lì di Osimhen, che cosa era? Io non ci ho capito niente, posso essere sincero. Con chi ce
l'aveva con le voci
col CT della Nigeria, no?
Col CT.
Sì, il CT della Nigeria ha detto praticamente: guarda caso, quando si gioca il campionato durante l'anno risponde sempre alle convocazioni, quando finisce il campionato e ci sono le vacanze Osimhen non viene mai con la nazionale, e quindi lui si è arrabbiato dicendo che si era infortunato in Napoli-Lecce,
capito.
Aveva le prove,
quindi
è un po' nervoso.
Mazza, era nervoso. Ma può essere Conte, Daniele, a ricostruire un po' tutto, Garbo, con Kvaratskhelia?
Me lo auguro, ci sta provando anche con Di Lorenzo, mi sembra, ma finora i risultati non se ne vedono. Il problema è che questi procuratori e questi calciatori che improvvisamente, quando arriva un'offerta importante da un altro club, decidono che devono cambiare aria, insomma, a me non piacciono, nel senso che i contratti sono stati firmati senza avere nessuna pistola puntata alla tempia. Il Napoli ha non una ma 100.000 ragioni. Solo il Napoli può decidere il futuro di Kvaratskhelia, sicuramente, no, non c'è dubbio su questo. Dopodiché, come dici tu, forse Chiesa è più adatto, è il giocatore perfetto per Conte, non lo so, però Kvaratskhelia è un giocatore forte, è giovane, quindi il Napoli, se vuole tenerlo, in presenza di un'offerta non soddisfacente, ha ragione di tenerlo. Se poi arriva l'offerta pazzesca, è giusto che lo venda. Ma il problema, quello che ha accennato prima Nicolò, mi sembra di capire che il Napoli rischia di rimanere col cerino in mano nella vicenda Osimhen, perché qualche mese fa il presidente annunciò che Osimhen sarebbe andato via a fine campionato. Per il momento è ancora a Napoli e pare non ci siano ancora offerte, quindi vediamo cosa succede, perché il mercato è ancora lungo, per carità. ma sarebbe curioso che Osimhen
perché se rimanesse Osimhen e va via Kvaratskhelia arriva a Chiesa, è un Napoli inferiore?
No,
beh no, per me no, secondo me è Napoli fortissimo, perché il problema vero è questo, cioè se parte Osimhen dove lo trovi un centravanti della sua forza, del suo valore?
Bisogna vedere con, però con che testa Daniele, rimane Osimhen, poi bisogna vedere, questo è chiaro.
Io guarda, se posso essere ci pensavo anche prima, no? E io credo che i dirigenti del Napoli ce l'abbiano una ciambella di salvataggio in questo senso, se non ci dovessero essere situazioni di grande movimento. Potrebbero fare uno scambio di prestiti con il Chelsea Osimhen Lukaku e posticipare il problema, magari mettendo un diritto di riscatto su entrambi e valutare la situazione. Questo potrebbe risolvere, perché comunque alla fine se Osimhen vuole andare, voleva andare a giocare anche il Premier,
pure questo potrebbe prendere
strada. Dovrebbe rinnovare però Nico Osimhen, dovrebbe poi rinnovare con Napoli,
sì, oppure
va in scadenza dopo il prestito.
Sì, va, però c'è il 2026, no, mi sembra, quindi voglio dire, se te riesci a fare un post, potresti fare così, postare da una parte e dall'altra un prestito oneroso con un diritto che diventa obbligo a determinate condizioni, dando un valore a Lukaku di 30, per dire, di 25, di Osimhen magari di 80, in modo tale che poi alla fine, diciamo, se uno lo vuole riscattare, poi se lo riscatta a 50, cioè per dire, non lo so, cioè, però questa potrebbe essere una strada, visto che comunque io non ho ancora capito se poi Osimhen resterebbe volentieri a Napoli, io questo non sono in grado di dirlo, magari Arturo ci può dire qualcosa in più, io francamente non so se Osimhen ha già messo in ponte l'idea di dire vado a prescindere, questo è un altro discorso.
Allora...
Lui vuole andare, vuole andare.
Vuole andare? Massimo?
Vuole andare in Premier.
Vuole andare in Premier. Bonanni?
Ma su Osimhen?
Sì, ma su questa situazione pensi che... Ecco, io prima chiedevo e volevo chiudere, se Conte può ricucire questa situazione, secondo voi? Conoscendolo un po', Massimo, tu.
Ma non lo so, probabilmente il nome di Conte potrebbe aiutare, ma io mi sono reso conto che ultimamente...
Tanto sono
non
gli agenti
più,
che contano.
Non c'è più un filo logico in tante cose. Di conseguenza credo che alla fine, se il procuratore va dal giocatore e gli dice ma che stai a fare a Napoli, c'è il Paris Saint Germain, una delle proprietà più ricche al mondo, che tra l'altro te copre dei soldi, ci copre di soldi, ma andiamo lì, c'è il rischio di vincere la Champions, perché poi la sostanza è anche veritiero quello che lui gli sta dicendo, non è che sta dicendo una cosa da folli, no? Paris Saint Germain ha una proprietà che ha deciso di investire tanto in corso di questi anni, ha sempre vinto magari in Francia, non ha mai vinto niente a livello europeo, però è una società pronta ad investire sempre tanto, quindi non gli deve dire un briciolo di bugia, però è anche vero che secondo me la riconoscenza nel calcio non esiste più, e Kvaratskhelia è un ragazzo che se il procuratore gli mette in testa di andare via, il Napoli perderà al 100%.
Poi, sai Stefano cos'è? Che poi alla fine loro parlano a titolo personale, leggevo oggi il padre, che fa anche sorridere il fatto che parlano a titolo personale, no?
Marco, ma dietro c'è Mappeva Real Madrid,
esatto, c'è tutto un movimento, no? È chiaro,
l'erede non è che va là a fare il turista oppure il contratto di formazione.
Certo.
Arriva là, arrivano un sacco di soldi, sarà giocatore importante, centrale nel progetto.
Tu lo vedi lì già,
lo vedi io lo penso fine. Come Massimo, come Bonanni, perché poi alla fine se agenti si escono fuori così vuol dire che c'è, esatto, una montagna di soldi, commissione a loro, l'occasione del treno da prendere al volo, e il faraone è in difficoltà, perché io mi metto nei panni di Conte. Allora, prima di Lorenzo, mo Osimhen che impazzisce contro, cioè che secondo me è nervosismo anche abbastanza palese di una mancata, cioè lui è nervoso perché
non è arrivato niente, si aspettava qualcosa,
il piatto piange, mentre questo
gli è arrivato
sopra Osimhen, sì, capito?
Sì.
E ma povero Conte che è andato a fare mediatore lì, cioè quello impazzisce, perché poi col carattere
che c'ha, pensi che possa,
ma no, però è una situazione
svalvolare
Arturo,
pure lui
Arturo, cioè voglio dire Arturo lo sa meglio di noi, è una situazione delicata, c'ha tre casi clamorosi.
La situazione è delicata. Però ricordiamoci, ragazzi, lo storico di De Laurentiis. De Laurentiis non è uno che cede a questi ricatti, eh? Lo dice la tua storia. De Laurentiis ha strappato offerte da 110 milioni per Koulibaly. L'anno scorso ha detto no a 140 per Osimhen. De Laurentiis, io lo conosco, voi lo conoscete. Se si mette in testa una roba, è capace veramente di tenerlo un altro anno a un milione di ingaggio, no? Chi rinnova l'ingaggio e poi lo vende l'estate prossima. Perché poi c'è anche l'altra parte della medaglia. La gente ha sparato grosso, ma al momento ha un contratto fino a 2028.
Però che fai allora? Ma chi giova però questo braccio di ferro? Perdonami.
Però ragazzi, qui bisogna anche dire le cose come stanno. Cioè io ho la sensazione che alcuni dei problemi fossero emersi già alla fine dell'anno dello scudetto e non sono stati affrontati.
Perché è mancato, tu dici, un rinnovo?
È chiaro.
Secondo me non sono stati affrontati sul momento lì, perché io credo che questo sia il frutto di una situazione.
Tu dici,
no,
una sorta di vendetta da parte della gente di Kvaratskhelia, che è stato trattato a pesci in faccia.
No, ma io non parlo di Kvaratskhelia, no? Io sto parlando, cioè Osimhen, cioè il discorso relativo per esempio anche ad Osimhen, scusate che ora stanno passando.
Sì. Che stanno a venire a prendere.
Dicevo, per quanto riguarda il discorso di Osimhen, l'anno scorso io lo so che sarebbe stato impopolare, però probabilmente ora a posteriori si fa facile a parlare, però cercare di capire che magari anche se era l'anno dello scudetto, però su Osimhen potevano fare un certo tipo di ragionamento. Cioè ci sono state delle situazioni, c'è qualche giocatore che secondo me aveva magari già un po' l'idea di cambiare. E invece questa situazione è stata posticipata e oggi il problema è aumentato, ma questa è la mia interpretazione.
Certo, è pure una cosa, vengo da Daniele, da voi insomma.
Sì, ma il problema, il problema di Kvaratskhelia è completamente differente. Kvaratskhelia ha vinto uno scudetto.
Sì, una cosa a parte, certo.
Guadagnava cifre popolari.
Sì. Quanto è l'ingaggio di Kvaratskhelia adesso?
Un milione e cento.
Non arriva a un milione e mezzo.
Ma lordo?
No, netto.
Non lo so. Non lo so.
Meno pagato.
Diciamo che quello è brutta una troccolo. E questo ha fatto fuoco e fiamme e dice: oh, ma qui mi tocca. Io capisco che venivo dalla Giorgia, non conosceva nessuno, ma adesso devo pagare sto fatto che non mi conosce nessuno. Ho fatto una differenza. Mi sono posto all'attenzione generale, battuto cassa, gli hanno risposto picche. E allora sembrerebbe che una sorta di vendetta da parte della gente del padre che vogliono ottimizzare e capitalizzare, poverini. Io capisco pure, perché questi hanno una faccia, nel senso che lui è forte e dice: oh, ma mi chiama Parigi e papà, pensateci voi, no? Io non dico una parola, fate tutto voi.
Io posso
parlate
dire
voi per me, perché però
poi mi senti anche Daniele. Vai.
Posso dire una cosa, no? Io ho avuto questa sensazione dal di fuori, no? Che l'anno scorso Spalletti e Giuntoli, nonostante avessero fatto le loro scelte, perché Giuntoli aveva stabilito sarebbe andato via e chiaramente c'era l'obiettivo della Juve, Spalletti aveva stabilito andare via, cioè che queste due figure avessero perfettamente la percezione di quello che naturalmente doveva essere fatto per l'anno successivo, perché chi meglio di un allenatore e comunque anche di un direttore sportivo che comunque frequentano sempre continuamente la squadra, potevano percepire. E il fatto che poi sono andati via sia il direttore sportivo e l'allenatore, si è creato uno spazio di vuoto nel quale il presidente, che si è ritrovato tra virgolette da solo, ha pensato di poter sopperire da solo, cioè pensando e credendo in buonissima fede di avere tutto sotto controllo. In realtà non è stato così e questa situazione poi naturalmente si è ingigantita. Io credo che sia andata così.
Posso chiedere a Garbo e a Massimo, a Daniele Garbo e Massimo Bonanni, il giocatore che non perdereste di questi tre, di Lorenzo, Kvaratskhelia e Osimhen, che sono insomma in questa situazione?
Ma visto che Osimhen se ne vuole comunque andare e Napoli cerca di venderlo, di Lorenzo sappiamo che non ha nessuna intenzione di rimanere, io quel giocatore che in questo momento mi dovrebbe trattenere è Kvaratskhelia. Però può darsi pure che succeda il contrario, che magari va via Kvaratskhelia e rimane Osimhen. Non penso vadano via entrambi, se vanno via entrambi è un problema, insomma.
Quindi tu tenderesti a trattenere più Kvaratskhelia tra i tre, eh?
Sì, esattamente.
Massimo?
Per la situazione che si è venuta a creare, sì, anche io per un discorso calcistico credo che Osimhen sia un giocatore importante e da dover trattenere.
E se si impunta il presidente sul contratto?
No, secondo me.
Ti rispondo io, ti rispondo io, Marco. Io lo capisco De Laurentiis, perché è il datore di lavoro dei giocatori. Quindi, naturalmente, diciamo, io sono il presidente, io sono quello che stacca gli assegni, eccetera. Però tu devi fare un ragionamento. Ma tu vorresti avere due giocatori che stanno malvolentieri nel posto di lavoro e li tieni a prescindere? Cioè, qual è il vantaggio? Quindi va trovata una soluzione, perché
dal io sono delle
Marco, torniamo, a ragione, torniamo sempre al solito discorso, che poi alla fine tu firmi un contratto, però
non conta niente. Dai, ragazzi, non conta niente quel contratto, conta niente, che firmi, no? Parliamoci chiaro, tanto ci stiamo girando intorno a sto discorso, esatto. Perché tanto, voglio dire, ragazzi, anche se l'ingaggio però di Guarascheglia oggi era 4,5 e bussava la porta al Paris Saint Germain, la storia era la stessa, cambiava niente, dai, il contratto non serve a niente,
tutela solo i calciatori,
esatto, bravo,
parliamoci chiaro. Dai, perché intanto la questione è questa. Noi adesso stiamo discutendo, giustamente, come diceva Arturo, Nick, l'ingaggio di Guarascheglia è basso. Ma se Guarascheglia prendeva 4,5, ma pure 5, bussava la porta a Paris Saint Germain che ne offriva 7, 8, 9, ma faceva la stessa storia, non cambiava niente.
Sì, sì, quello cambiava, sì, niente. Però di fronte a questo, allora te devi essere bravo a capire che non lo puoi trattenere e sostituirlo.
Esatto. Cioè, io infatti,
ma magari Nick, noi non sappiamo ancora in retroscena, ci
vendere
manca,
tutte e tre, vendere,
ci manca
vendere
qualche pezzo, soldi, qualche dettaglio in più, cioè mi spiego meglio, abbiamo sentito, ascoltato, registrato le dichiarazioni della gente del papà di Guarascheglia, ma non sappiamo se De Laurentiis magari ci ha pensato a cederlo, magari no. Non parlatene, adesso ci valutiamo, ci vediamo. Invece questi hanno sparato due bombe.
Esatto.
Si è incazzato. Secondo me è andata così.
Non lo so.
Non Arturo... è che casca dal pero De Laurentiis.
No, no.
Se il Paris Saint Germain lo chiama e dà 110 milioni, che fa? Rifiuta?
Certo, cioè,
perché la Guarascheglia.
Arturo, l'unica cosa, ma c'è stata un tentativo, cioè una proposta da parte di De Laurentiis di aumentare l'ingaggio al giocatore?
No, ma le trattative in realtà ci sono da tempo, anche Nick le ha raccontate su tutto il mercato web. Il problema era la distanza tra la domanda dell'agente di Quare e l'offerta, perché loro chiedevano 6-7 milioni pure con bonus, il Napoli è arrivato a 3,5, 4, quindi c'era un po' di distanza. Io dovessi fare un pronostico, direi che alla fine Quare rinnoverà e farà un altro anno col Napoli, l'anno prossimo la ceduta, questa è la sensazione che abbiamo un po' tutti a Napoli, al di là di queste ultime dichiarazioni, i feedback con la gente non sono stati così netti e perentori, probabilmente si sono un po' stufati,
certo,
dei continui ritardi del Napoli su questo rinnovo e quindi hanno sparato la bomba, questa è la percezione che abbiamo noi. Io dovessi fare un pronostico oggi, vi dico che secondo me sia Di Lorenzo che Quara l'anno prossimo giocano nel Napoli.
Vabbè, ci prendiamo questo pronostico allora. Ci prendiamo questo pronostico di Arturo. Arturo, ti ringraziamo e buon lavoro, a presto.
A voi tutti un abbraccio.
Ragazzi, nel salutarvi, il risultato dei pronostici vede grande partenza di Ceccarini in Pallomeni, eh? Lo dico,
eh? Sì, sono stati
forti. Forti
gli outsider.
Due risultati presi, blef, entrambi. No, che blef.
Blef.
Dai.
E allora finalmente premiata la competenza.
Oh, allora sapete che facciamo? Già giochiamo per i prossimi due pronostici.
Vai.
Sono di giovedì, due partite del giovedì.
Io per ultimo. Perché
va bene, allora bene. Parte stavolta Bonanni. Bonanni, Spagna-Italia.
Ammazza però.
Dai, vai, fa veloce, Via.
1-1.
Una,
mamma
una
mia, mi ha fregato il pronostico.
Danimarca-Inghilterra.
Danimarca-Inghilterra 1-1.
Due pareggi. Vado da Garbo. Garbo, Spagna-Italia
0-0.
Danimarca.
No, cambio pronostico.
Vai, dimmi.
1-0 Spagna.
1-0 Spagna. Danimarca-Inghilterra
1-2.
1-2. Ceccarini. Vai!
Allora, Spagna-Italia 2-2.
Aspetta.
Ma vabbè, mi hanno fregato tu, ma io non dico più niente.
Dai. Dai.
E Danimarca-Inghilterra 0-2.
0-2, ok.
Vabbè, allora la sparo grossa, dai.
Dai,
così
dai,
almeno
tu di quello che pensi.
Mi sfido dal gruppo.
Vai, vai. Spagna-Italia.
Vince l'Italia 2-1.
Sì? Danimarca-Inghilterra?
Vince l'Inghilterra 2-1.
2-1. 2-2-1. Io faccio Spagna-Italia 2-2 e Danimarca-Inghilterra 0-2. Manca Braglia, lo faremo domani. Lo chiederemo domani. Va bene. Buona settimana, ci sentiamo presto, ragazzi. Un
ciao,
abbraccio.
Ciao Daniele, ciao Massimo, ciao Nick.
Ciao 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 ciao. Allora, ci fermiamo, torniamo tra pochissimo. State con noi.